Giuseppe Gorgi.
Sì, grazie prima di tutto a Veo, grazie a chi ha consentito questo bel clima di incontro, di festa, di dialogo. Anch'io inserisco una piccola nota personale. In un tempo che per me è di bilanci, ma anche per altre persone, e in questo momento un po' di sospensione, si cerca un po' di capire che cosa si è preso dalle persone, quali risonanze, quali ripercussioni ha avuto il loro pensiero, ma anche la loro esistenza entro la compagine della nostra esistenza. Ho conosciuto Vero a Palazzo Mocenigo, in una realtà molto diversa da quella che ospita adesso il Dipartimento di Filosofia, insieme con altre persone, tra cui ricordo Italo Valent in modo particolare, che si trovava nella stanza con me e spesso ci si incontrava, si scambiava alcune parole. La prima occasione di incontrarlo veramente è stato il seminario che lui teneva assieme a Romano Madera ed è stata un'occasione perduta per me, perché per varie vicende io non ho potuto partecipare e devo dire che in questo bilancio c'è anche una nota di rimpianto a quella occasione, che per quanto ho capito era interessante. Ricordo questo bel libro, Introduzione alle pratiche filosofiche, che ho letto per conto mio del 2003, ho letto in una certa solitudine, comunque credo che mi abbia stimolato la mente, mi abbia giovato. Lì ancora vedevo Vero avvolto da quello che per me è sempre stato un continente un po' enigmatico, cioè la filosofia di Severino. Mi sono accostato certe volte a questa filosofia con un po' di circospezione, ho capito che era complessa perché conteneva dei ragionamenti molto stringenti e un po' la mia mentalità e la mia abitudine erano piuttosto a un pensiero più diffusivo, non so come chiamarlo per distinguerlo da un pensiero stringente. Ho tentato anche di qualche accostamento, mi ricordo un anno ho fatto un corso, ma coglievo soprattutto il tema del nichilismo in Severino, mi pareva interessante questo. La seconda occasione invece è stata, mi ha avvicinato di più ed è stato il dialogo tra Severino e Panikkar e poi l'interesse concentrato su Panikkar. E questo per me era un qualcosa di molto interessante. Avevo letto Panikkar ancora nei suoi primi scritti, mi aveva colpito quell'idea di sottrarre il cristianesimo e in genere la cultura dal loro manto mediterraneo. Mi colpiva molto questa metafora che in qualche modo segnava dei confini, degli spartiacque precisi. E quindi qui un punto interessante a proposito della differenza, il problema dei problemi, come è stato ricordato anche da Davide Spagno, la differenza tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e il mondo. La necessità di ripensare quella categoria del panteismo che è piena di difficoltà e di contraddizioni. Anche quello che si diceva su Bontadini esprime in un certo senso la medesima inquietudine a riguardo del problema. E poi la terza occasione, ancora più interessante per me, è quella dell'impegno di Vero entro il Centro per i Diritti Umani, il CESTUDIO, che mi ha permesso di confrontare il modo con cui lui vedeva la politica, un modo spesso realisticamente tragico, nel senso che questa dimensione della sopraffazione e dell'oppressione si riproponeva ad ogni passo. Ecco, credo questo sia un punto molto interessante. Qui dico con un pochino di che Marcuse sembra un ottimista ingenuo nei confronti, nel senso che Vero ha presente questa cogenza del sistema, ed effettivamente è vero, è così, anche la globalizzazione, che si prometteva come liberazione ed emancipazione, si è rivelata in realtà una gabbia d'acciaio per molti versi, con conseguenze anche pesanti di livellamento, di omologazione. Ecco, questo è un punto importante. A me interessava soprattutto, per farmi una mia cassetta d'attrezzi, come si ama dire, mi interessava soprattutto quella figura dell'Elenkos, il più fermo dei principi, è stato detto da un antico, e la possibile applicazione alla politica. Per tanto tempo, all'Animo Cenego, c'è stato, lo ricordo benissimo, un volume del professor Tarca, ricordo ancora la copertina gialla, che a spizzichi, una paginetta alla volta, proprio per questa difficoltà di penetrare i ragionamenti, tenevo lì. E questo tema, se ne avrò ancora le energie e le forze, speriamo mi sia concesso questo, è un tema che io ritengo urgente, perché dà della politica una visione profondamente realistica. Qui non posso dire tutte le ragioni. Una cosa che mi colpiva, per esempio, quando lui parlava anche al CESTUDIR, questo centro per i diritti dell'uomo, che penso abbiate sentito, certamente qualcuno ne è stato parte, che avete sentito nominare, mi colpiva soprattutto questo aspetto, l'idea che le migliori intenzioni spesso portassero delle soluzioni equivoche o addirittura rovesciate. Per cui ai rimedi trovati faticosamente, da questo scaturiva la necessità di rimediare i rimedi, in una specie di fatale ricorrenza, di fatale circolo. E questo per altri versi risultava anche a me, da uno studio anche analitico della politica, questa idea che in qualche modo fa della politica una specie di fatica di Sisifo, quindi dover sempre ricominciare e l'equivocazione non solo inerente ai discorsi, ma anche alle pratiche. Le persone partono con le migliori intenzioni e poi si ritrovano in una situazione di dramma, di contraddizione molto forte. Naturalmente lui veniva da uno sfondo teoretico, ma anche le conseguenze mi parevano importanti, sia che lui parlasse dei diritti umani e delle loro difficoltà, sia della società dei consumi, sia anche dell'Europa. La difficoltà, lo vediamo proprio in questi giorni, tutti si appellano all'Europa, però in realtà un pezzettino alla volta questa lenta costruzione, che aveva dei grossissimi limiti per la verità, si va sfaldando in maniera impressionante. Quello che mi piaceva molto era questo, l'eliminazione della retorica e di star dentro questo travaglio, senza mai spegnere le speranze degli altri. Io non ho sentito parole in cui, se non l'invito ad approfondire, questo sì, naturalmente, non spegnere le speranze, però far capire che il pensiero doveva essere un poco sempre più autentico e più profondo. E sempre anche questa specie di attenzione spasmodica a trovare nel sistema delle crepe, delle vie di uscita che fossero praticabili e che in qualche modo non ricadessero in quelle aporie che rendevano ogni sforzo vano ed illusorio. Questo mi pare una cosa interessante. Poi ho potuto apprezzare la figura umana di Vero, ma per questo rimando a quel piccolo scritto, non vorrei riprenderlo qui, anche perché non è bene, c'è stato detto fin da piccoli, commuoversi troppo, no? Quindi dobbiamo essere fedeli a questo, anche se qualche volta vorremmo abbandonarsi all'emozione. Mi ha colpito anche un'altra cosa, che certe volte qualcuno pensa che ci si trovi di fronte a una figura pessime queste categorie, i buonisti, i cattivisti, che brutta roba, che non vale niente, no? Una figura di buonista non è vero niente, perché Vero ogni tanto ha degli scatti di sdegno, non si sa da dove venga, ma viene da qualcosa di profondo, io credo. Cioè, come dire, no, c'è un limite. E io questo l'ho sempre molto apprezzato, anche se la serenità è il tono di fondo. Bisognerebbe, da dove viene questa specie di istinto morale quasi che noi abbiamo prima di ogni morale codificata? E poi appunto anche questi momenti di preoccupazione, di cura, di ansia malinconica per le persone. Non vi preoccupate, sto per arrivare alla fine. Soprattutto io ho apprezzato molto questo senso profondo e anche teorizzato della mitezza e della compassione. Sulla mitezza anche Norberto Bobbio, se posso indicare un maestro, ha scritto con qualche concessione alla retorica, ma il tema della compassione è fondamentale perché è quello che unisce le religiosità, le religioni più profonde, le tradizioni più profonde, compassione verso tutti gli esseri, soprattutto quelli più fragili, quelli più vulnerabili. E questa passione di ricercare la verità e di dirla tutta intera. Mi colpisce spesso anche questo accenno alla necessità che governa il tutto. In questo senso è greco il pensiero, l'ananche che domina tutto. Ma il bisogno anche di accettare, di comprendere, di riconoscere, perfino di amare e di fare proprio questa necessità. Che in tempi di sopravvivenza dell'umanità, perché questo è il senso della nostra epoca, a me pare, diventa un'istanza particolarmente urgente. Io questo ho cercato di incorporare. E ricordo, concludevo il breve scritto con una poesia che visto che il diavolo o il santo si nascondono nei particolari, non si sa, dopo averlo letto 3 volte ho sbagliato l'iniziale dell'autore. Questa è una di quelle disdette, ma dice cosa ci parla questo? Questo non serve a niente, forse, certo. Ho cercato di incorporare questo, ma la poesia che invece volevo aggiungere oggi è, la cito solo, parafrasandola, è una poesia di Pessoa, uno dei poeti più straordinari, e brucia sulle sue labbra quella domanda che tutti ci poniamo, ma ne vale la pena? Ne è valsa la pena? Al fine, si augura non certo, ma in una tappa di un tormentato itinerario, bisogna porsi questa domanda. E la risposta di Pessoa è netta. Sempre ne vale la pena se l'anima è grande. E se coltiviamo la nostra anima, che magari era piccola originariamente, quest'anima si può dilatare. E poi lui aggiunge, il mare è pieno di abissi e di pericoli, abissi e pericoli, ma è nel mare che si rispecchia il cielo. Questa è un'immagine molto felice che implica in qualche modo la saldatura tra i diversi aspetti. Allora, in conclusione, in un periodo di arida post-verità, Oxford, Collins hanno indicato questa parola come la parola chiave degli ultimi anni, in cui tutto sembra equivalersi, un amore invincibile per la verità è qualcosa di prezioso. E l'invito anche ad essere gioia nell'essere, nell'ambito dell'essere, dove anche l'esistenza umana può trasformarsi in pura gioia di esistere. Credo che questo sia importante, sia decisivo. Quello che unisce le diverse tipologie dei filosofi, penso, è questo insaziabile amore per la verità. E diteci pure che siamo degli ossessionati.